Am 23. Februar wählt Deutschland.
Klimaneutrale Politik.
Rückschlag für Integration.
Was bedeutet der Trump-Erfolg für die AfD?
Verschwindet Christian Lindner für immer?
Sono Alessandro Ricci.
E io sono Mauro Meggiolaro.
E questo è Alexanderplatz, il podcast che vi racconta tutto sull'attualità politica, culturale ed economica della Germania, prima e dopo le elezioni federali del 23 febbraio.
Esploreremo cosa si dice nei dibattiti, nei comizi, sui social, cosa prevedono i sondaggi e come i numeri dell'economia e della finanza influenzino lo scenario politico. È la sesta volta nella storia della Repubblica federale che un cancelliere presenta una domanda ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione. Per due volte i miei predecessori hanno voluto assicurarsi il sostegno della loro coalizione di governo. Negli altri tre casi, Willy Brandt, Helmut Kohl e Gerhard Schröder hanno utilizzato l'articolo 68 per consentire nuove elezioni. Anche il mio obiettivo è anticipare le elezioni federali. In queste elezioni i cittadini potranno decidere il corso politico del nostro paese. New, no, new age, advanced,
ambient motor music machine. New, no, new age, advanced. Freddo, distaccato e macchinoso, come il suo soprannome, Scholzomat, una macchina che ripete sempre le stesse parole. Il 16 dicembre il cancelliere Olaf Scholz ha presentato la fiducia al Bundestag, il Parlamento tedesco, sperando di perderla. La storia è lunga e parte da una coalizione di governo tra socialdemocratici, verdi e liberali che non è mai andata d'accordo, fino ad arrivare alla battaglia sul bilancio 2025, sul quale la coalizione è arrivata alla fine. Volano gli stracci tra Scholz e Christian Lindner, leader dei liberali di FDP, mentre i verdi stanno a guardare. E così, in un raro evento per la democrazia tedesca, si va ad elezioni anticipate il 23 febbraio.
C'è tanto di buono nel nostro paese. Siamo un paese che non sta con le mani in mano, un paese che valorizza la coesione piuttosto che la divisione, un paese che non ha i giorni migliori alle sue spalle ma davanti a sé.
In questa puntata analizziamo la crisi politica che ha travolto il governo tedesco. È un periodo che sta mettendo a dura prova il modello politico del paese e che potrebbe avere conseguenze importanti per tutta l'Unione Europea. Ma come si è arrivati a questa crisi? Il governo guidato da Olaf Scholz, dopo 16 anni di era Merkel, nato dall'accordo tra socialdemocratici, verdi e liberaldemocratici, era stato presentato come un modello di coalizione innovativo, in grado di affrontare le sfide del futuro. Tuttavia, questa promessa si è scontrata presto con la realtà di interessi divergenti e visioni politiche contrastanti.
Uno dei nodi principali riguarda la transizione ecologica. I Verdi, determinati a combattere la crisi climatica, chiedevano un'accelerazione senza precedenti nella decarbonizzazione, investimenti massicci nelle energie rinnovabili e politiche di tutela ambientale più stringenti. Dall'altra parte, i liberali di FDP hanno frenato, preoccupati per i costi economici di queste misure e per il loro impatto su settori chiave, come l'industria e le piccole imprese. La loro fissa rimane la prudenza fiscale e il rispetto dei vincoli di bilancio. In sostanza, meno debito e rispetto dello Schuldenbremse, il freno al debito. Non vi preoccupate, più avanti vi spiegheremo di cosa si tratta. Non meno esplosivo è il tema dell'immigrazione e della sicurezza. Mentre SPD e Verdi sostengono politiche più aperte e inclusive, soprattutto in un momento di crisi umanitaria globale, l'FDP si schiera per un approccio più rigido, con misure che includano maggiori controlli alle frontiere e una gestione più severa dei flussi migratori.
Ci si trova quindi in un contesto politico in ebollizione, perché in mezzo a queste divisioni l'opposizione di estrema destra, rappresentata dall'Alternative für Deutschland, alternativa per la Germania, sta guadagnando terreno e nei sondaggi si attesta ormai intorno al 20%. Con una narrazione critica verso le élite politiche e una retorica semplice ma efficace, l'AfD ha saputo intercettare il malcontento dei cittadini su temi come l'immigrazione, il costo della vita e l'insicurezza economica. Il partito potrebbe raggiungere risultati mai visti prima, minacciando l'equilibrio politico tradizionale.
E ora che succede? Di fronte a uno stallo sempre più evidente, Scholz ha deciso di sciogliere il governo e portare il paese al voto anticipato. È una mossa rischiosa, ma forse inevitabile. Le elezioni del 23 febbraio 2025 saranno un test cruciale per la democrazia tedesca. Quale coalizione emergerà? La Germania ritroverà la sua stabilità o entrerà in una nuova fase di incertezza? E soprattutto, quale sarà il suo ruolo in Europa in un momento in cui le sfide geopolitiche richiedono una leadership chiara e decisa? A queste domande cerchiamo di rispondere con Alexander Platz, un viaggio nella politica tedesca.
Ma ora vediamo di cosa si è parlato negli ultimi giorni in Germania.
Vediamo un po' le notizie economiche. Pochi giorni fa è uscito il nuovo indice dell'Istituto di Ricerca Economica, IFO, sul clima imprenditoriale. E il clima imprenditoriale in Germania è peggiorato. Il Geschäftsklima Index è sceso a 84,7 punti a dicembre rispetto agli 85,6 punti di novembre. Si tratta del valore più basso da maggio 2020 ed è dovuto in particolare ad aspettative più pessimistiche. La debolezza dell'economia tedesca, si legge nella nota di IFO, è diventata cronica. Cambiamo paese, ma sempre di Germania si parla. Il 23 gennaio a Davos, nell'ambito del World Economic Forum, il ministro delle finanze Jörg Kukis, dell'SPD, ha dichiarato che una riforma del freno al debito, la Schuldenbremse, di cui parleremo dopo, da sola non risolverà i problemi economici della Germania. E Kukis ha sottolineato che il freno al debito ha dato alla Germania un ampio margine di manovra finanziaria negli ultimi anni, ad esempio durante la crisi del coronavirus. Tuttavia è favorevole a riforme molto mirate in Costituzione. Però, sempre a Davos, il capo della Bundesbank, la banca centrale tedesca, Joachim Nagel, ha suggerito di lavorare per un freno al debito completamente nuovo. Non credo che dovremmo limitarci ad apportare lievi modifiche, ha detto. Penso che dobbiamo cambiare l'intero concetto.
E ora passiamo alla campagna elettorale. Notizia fresca. Il partito di estrema destra AfD ha ricevuto la donazione più grande della sua storia, ben 1,5 milioni di euro. A firmare l'assegno è stato Winfried Stöcker, multimilionario e medico già noto durante la pandemia per aver sviluppato un vaccino anti-Covid mai approvato. Per dare un'idea delle proporzioni, il precedente record di donazione al partito era di appena 266.000 euro. Parliamo invece di un tema che sta infiammando il dibattito politico in Germania, a meno di un mese dalle elezioni del 23 febbraio. L'attacco all'arma bianca di Aschaffenburg in Baviera del 22 gennaio e le sue ripercussioni sulla campagna elettorale. Un 28enne richiedente asilo afghano, a quanto pare con problemi psichiatrici, ha aggredito e ucciso in un parco due persone, tra cui una bambina di 2 anni e ferite gravemente altre 2. L'argomento immigrazione, già centrale nella campagna, è diventato ancora di più terreno di scontro tra governo e opposizioni. Il cancelliere Olaf Scholz ha reagito chiedendo azioni concrete contro la violenza, parlando di tolleranza fraintesa e definendosi stanco, cito, di questi atti che accadono ogni tot settimane da chi viene in Germania per cercare protezione. Dall'altra parte, Friedrich Merz, leader della CDU, ha proposto un giro di vite. Ha promesso, e cito anche qui, dal primo giorno da cancelliere controlli permanenti a tutti i confini, con respingimento immediato di chiunque tenti di entrare illegalmente senza documenti validi. Questa settimana CDU e CSU presenteranno una mozione sull'immigrazione al Bundestag, che forse sarà votata anche da AfD. E poi c'è Alice Weidel, leader di Alternative für Deutschland, che ha rincarato la dose con un messaggio chiaro: remigrazione ora. E non manca l'accusa al Brandmauer, il muro di fuoco politico che, secondo lei, la CDU avrebbe alzato contro ogni collaborazione con il suo partito e sarebbe la causa di questi atti di violenza. Pronta la risposta della ministra dell'interno Nancy Faeser a Merz e AfD, accusati di populismo e di alimentare il dibattito con slogan che non risolvono nulla, ma aiutano solo i populisti di destra.
E passiamo ai dibattiti televisivi. Il 22 gennaio la leader dell'AfD Alice Weidel e la leader del partito di sinistra BSW Sarah Wagenknecht si sono prese verbalmente a ceffoni nel programma di ARD Maischberger. Le offese sono scese anche sul personale. Le due si sono reciprocamente accusate di arroganza e si sono confrontate in un acceso scambio di battute sulla discussa affermazione di Weidel secondo cui Adolf Hitler era un comunista. Hitler era un uomo di sinistra nello spirito, ha detto Weidel. Wagenknecht risponde piccata che si tratta di una mostruosità nei confronti delle vittime di Hitler, tra cui migliaia di comunisti e socialdemocratici nei campi di concentramento. E lì Weidel non si lascia sfuggire l'occasione. Quanti milioni di persone hanno ucciso i comunisti e Stalin? E lei, Wagenknecht, è corsa dietro proprio a queste persone. Finalmente una campagna elettorale un po' vivace. Infine una curiosità, se siete amanti del cinema, nel distretto di Berlino Treptow-Köpenick, Dustin Hoffman si candida per i cristiano-democratici. Beh, non è proprio lui, ma un politico 31enne che si chiama esattamente come il famoso attore. A scuola, l'insegnante di artistica pensò che si fosse inventato il nome e l'avesse falsificato nel registro di classe per fare un brutto scherzo. «Mi rimproverò duramente senza ragione, litigammo a lungo su questo punto», ha dichiarato Dustin Hoffman al Berlina Curia.
E ora la nostra ospite della settimana, Tonia Mastrobuoni, corrispondente da Berlino per il quotidiano La Repubblica, esperta di economia e di Germania. Tonia, la Germania ha un problema con le infrastrutture. Ponti, ferrovie, reti elettriche e telefoniche sono in parte obsoleti e servono almeno 600 miliardi di euro per riammodernarli. Solo che non si sa dove trovare i soldi. È l'eredità di 16 anni di governi Merkel e della loro ossessione per l'austerity?
Più che un'eredità dei governi Merkel è proprio un tratto distintivo dei tedeschi. Sicuramente durante i governi Merkel e durante quindi la crisi finanziaria, che fu una delle crisi peggiori di quegli anni, il ministro delle finanze Wolfgang Schäuble fece appello proprio a quella cultura del risparmio, quella cultura del debito, dell'odio del debito, anche per imbrigliare la Grecia, per porre condizioni molto dure ai paesi che si erano indebitati e che erano finiti sull'orlo della bancarotta. Però è proprio una tradizione tedesca ordoliberale, quella della diffidenza verso il debito. C'è la possibilità ovviamente di evitare questo tale disfacimento, questo invecchiamento delle infrastrutture, ed è la riforma del freno al debito. Non a caso persino il candidato della CDU, Friedrich Merz, ne sta parlando, cioè indirettamente sta facendo capire che non è un tabù.
I governi sono però l'espressione dei cittadini che li votano e i tedeschi, si sa, hanno una paura matta di indebitarsi e ancora oggi sono molto attaccati al denaro contante. Come si spiegano questi due atteggiamenti così radicati nelle abitudini tedesche?
La tradizione ordoliberale tedesca è appunto una tradizione che detesta l'indebitamento, e poi c'è anche una tradizione tedesca molto forte del risparmio, che risale addirittura al 700, quando nascono le prime casse di risparmio. E poi c'è l'ossessione per il contante. È un'ossessione che viene un pochino dalla paranoia che hanno i tedeschi del controllo digitale. È un paese, ricordiamolo, dove ci sono stati due regimi totalitari, uno nazista e uno comunista, e in entrambi la Gestapo e la Stasi, i servizi segreti, sono stati molto pervasivi e molto penetranti, quindi i tedeschi hanno una diffidenza nei confronti dei mezzi di pagamento elettronici. Adesso si è un po', diciamo, placata, però molto forte. E poi c'è questo feticcio del contante. Mi ricordo un famoso editoriale della Frankfurter Allgemeine Zeitung, quando Schäuble, il ministro delle finanze, voleva in qualche modo introdurre un limite al contante. Il titolo di questo commento era «Il contante è libertà».
E come definiresti il momento storico in cui si trova la Germania?
È la prima volta nel dopoguerra che la Germania potrebbe vivere, se nel 2025 la crisi continua, 3 anni consecutivi di recessione. I livelli produttivi sono pre-Covid, quindi è come se la Germania non si fosse mai più ripresa davvero dalla grande cesura che è stata la chiusura delle fabbriche durante la pandemia. E in più si sono aggiunti poi dei problemi giganteschi, si è aggiunto il problema della fine del gas, del petrolio a basso prezzo della Russia con l'invasione dell'Ucraina, quindi questa dipendenza da fonti energetiche economiche. Infatti adesso in Germania ci sono i prezzi energetici più alti in Europa, che continuano ovviamente a opprimere un'industria molto energivora come quella manifatturiera tedesca. E a questo si aggiunge la grande transizione energetica che la Germania ha intrapreso con grande coraggio, ha deciso di uscire al nucleare, che è una vecchia promessa che i Verdi avevano fatto e che hanno appunto realizzato quando sono andati al governo. Ma naturalmente trovare fonti energetiche alternative nel momento in cui viene meno la Russia e viene meno il nucleare è molto faticoso, quindi questo è un problema strutturale. In più, la Germania, come l'Italia, è un paese vecchio, è un paese in cui c'è un invecchiamento molto forte della popolazione, che adesso entrerà in una fase ancora più critica perché andranno in pensione tutti i lavoratori della generazione dei baby boomer, quindi. E in più, naturalmente, l'industria automobilistica e quella dell'acciaio fanno i conti con un modello industriale che è invecchiato molto rapidamente, che non ha fatto i conti con, in particolare quello automobilistico, con l'arrivo, con l'avvento dell'elettrico, e quindi insomma ci sono dei problemi enormi che stanno venendo al pettine e il prossimo governo sicuramente avrà molto lavoro da fare.
Tonia, grazie per l'intervista e noi arriviamo al nostro approfondimento settimanale, la Schuldenbremse.
L'approfondimento di questa settimana è dedicato alla cosiddetta Schuldenbremse, il freno al debito pubblico. Allora, gli stati finanziano la spesa pubblica principalmente attraverso le tasse oppure indebitandosi. Sono queste le due gambe su cui si regge il bilancio di uno Stato. La Germania nel 2009 ha deciso di tagliarsi buona parte di una gamba, quella del debito. Una decisione che allora era animata dalle migliori intenzioni: non pesare con il debito accumulato sulle generazioni future e superare la regolamentazione precedente che aveva finito per creare debiti per tappare altri debiti, una pratica ben nota in Italia. Una decisione di cui quasi tutti però oggi si pentono amaramente. Alla Germania allora non bastavano i parametri di Maastricht, che gli altri paesi dell'area euro, Italia in testa, fanno così fatica a rispettare. Nel 2009 si decide di andare oltre e così, alla fine del primo mandato di Angela Merkel, nel bel mezzo di una crisi economica e finanziaria globale che aveva fatto esplodere i debiti degli stati costretti a indebitarsi per salvare le banche dal fallimento, si decide di mettere un freno all'indebitamento addirittura in Costituzione. Al massimo ci si può indebitare per lo 0,35% del prodotto interno lordo. In questo, bisogna dirlo, i cristiano-democratici della CDU sono appoggiati con convinzione dai socialdemocratici del ministro delle finanze Peer Steinbrück. Il freno al debito si applica al governo federale dal 2016 e agli stati federali dal 2020, ma già nel 2014 l'allora ministro delle finanze federale Wolfgang Schäuble della CDU riesce a presentare un bilancio in pareggio per la prima volta in 45 anni e conia il termine schwarze null, lo zero nero in fondo al bilancio. Pochi anni dopo le cose cambiano radicalmente. Nel 2020 arriva la pandemia, per gli anni 2020 e 2021 il governo tedesco si appella a una deroga prevista in Costituzione che permette di sospendere il freno al debito in caso di disastri naturali o emergenze eccezionali al di fuori del controllo dello Stato. Nel 2022 scoppia la guerra in Ucraina e anche lì si fa valere una situazione di emergenza straordinaria. Il freno al debito viene poi sospeso anche nel 2023 per l'inflazione e la crisi energetica, anche questa una situazione di emergenza. La Corte Costituzionale intanto vigila. Nel novembre del 2023, a seguito di un ricorso dei cristiano-democratici della CDU, boccia una misura finanziaria del governo come incostituzionale, perché avrebbe aggirato il freno al debito e improvvisamente bisogna trovare 60 miliardi di euro che erano stati destinati alla transizione energetica, ma che non possono più essere conteggiati in deroga. E questo mette in seria difficoltà il governo già nel 2023. Per il 2024 i Verdi e la SPD tentano di sospendere di nuovo il freno del debito, ma la terza forza della coalizione, i liberali della FDP, si oppongono. Per questo nel 2024 si torna ad applicare il freno, che però in una situazione di crisi come quella in cui si trova oggi il governo tedesco soffoca le possibilità di reperire risorse finanziarie. Allo stesso tempo si riaccende il dibattito sull'opportunità di riformare la Schuldenbremse. La maggioranza degli economisti è ormai favorevole. I liberali della FDP però si oppongono a ogni riforma o ulteriore sospensione temporanea e fanno della Schuldenbremse il loro feticcio, una battaglia identitaria. La strenua opposizione dei liberali alla riforma del freno al debito è stato uno dei motivi scatenanti del crollo del governo. Dopo la caduta del governo, qualcosa sembra muoversi. il candidato cancelliere della CDU-CSU Friedrich Merz, da sempre contrario a una riforma, nel novembre scorso allude a possibili cambiamenti. Merz chiaramente sta cambiando idea sul freno al debito perché sa che presto avrà un disperato bisogno di soldi anche lui se dovesse essere nominato cancelliere. Il problema è che per una riforma radicale del freno al debito bisogna cambiare la Costituzione e serve una maggioranza qualificata dei due terzi in Parlamento, e questa potrebbe essere ancora più difficile da raggiungere dopo le elezioni. Merz dovrebbe quindi accontentarsi di misure che richiedano la sola maggioranza semplice, come l'approvazione di una nuova situazione d'emergenza straordinaria oppure l'approvazione di fondi straordinari che non richiedano la maggioranza dei due terzi. Sarebbero però delle misure temporanee di ripiego che non permetterebbero di pianificare investimenti a lungo termine e sarebbero esposte al rischio di essere poi bocciate dalla Corte Costituzionale. Insomma, la Germania al momento sembra essere vittima della stessa austerity che per anni ha invocato per l'Europa. Per il prossimo cancelliere, chiunque esso sarà, la strada è tutta in salita.
Diamo un'occhiata ora agli ultimi sondaggi e alle possibili coalizioni.
Allora, i sondaggi, diciamo, convergono per ogni partito su una forchetta di risultati che sono abbastanza simili, con cambiamenti di pochi punti da un sondaggio all'altro. Vediamo per esempio il sondaggio di Forza del 21 gennaio, Forza che viene considerata vicina alla CDU, dunque da la CDU CSU, quindi i cristiano-democratici al 31%, quindi in crescita del 7% rispetto alle ultime elezioni. Ovviamente i socialdemocratici in crollo, dal 25,7% passerebbero al 16%, e i verdi pure un po' perderebbero, quasi 2 punti. Con questi dati, quali coalizioni si possono immaginare, Alessandro?
Ma è molto difficile dirlo, perché poi tecnicamente non serve proprio il 50%, ma si basa anche sui mandati diretti, quindi sul secondo voto, perché il sistema elettorale tedesco è un proporzionale corretto con maggioritario. Però diciamo che sembrerebbe possibile al momento ancora una grossa coalizione tra CDU e SPD, e forse anche un governo tra cristiano democratici e verdi, anche perché sembrerebbe che i liberali, allo stato delle cose, perlomeno secondo i sondaggi, non dovrebbero entrare in Parlamento. Però c'è un sondaggio molto più interessante del 24 gennaio, che quindi prende il caso di Aschaffenburg, e dove i cristiano-democratici raggiungono il 30% e Alternative für Deutschland il 21%, con Verdi al 14 e Socialdemocratici al 15.
Quindi in questo caso, se dobbiamo far fede a questo sondaggio, sarebbe più difficile forse arrivare a una grossa coalizione. A questo punto, un'altra coalizione mai sperimentata però a livello federale, bisogna dirlo, che potrebbe entrare in gioco, è la coalizione Kenya, che dal colore della bandiera sarebbe una coalizione tra la CDU, la SPD e i Verdi.
Küsst mich die Muse, will ich tanzen. Nicht unbedingt, aber vielleicht.
Riprendiamo ora un discorso che è emerso dall'intervista di Tonia Mastrobuoni e che entra nella nostra rubrica La Germania che non ti aspetti, i contanti. Che sorprende molti, anomalo per un paese del nord Europa, il notevole uso del contante in Germania, una peculiarità che porta con sé effetti culturali, economici e legali e fa somigliare la Germania ai paesi del Mediterraneo. Ma perché i tedeschi amano il contante? In Germania il contante non è solo un mezzo di pagamento, ma una vera e propria preferenza culturale. Montagne di soldi mosse senza che nessuno possa tracciarli. I contanti sono la vacca sacra dell'economia tedesca. Pagare in contanti è percepito come un modo per mantenere il controllo sulle proprie spese e proteggere la privacy. Altra grande peculiarità tedesca, la Privatsphäre, come ha spiegato Tonia Mastrobuoni nell'intervista, è sacrosanta. Tuttavia, questa abitudine ha un lato oscuro. L'uso massiccio di denaro contante facilita attività illecite, come il riciclaggio di denaro.
Il denaro contante offre ancora opportunità molto facili per il riciclaggio, anche per i riciclatori meno ambiziosi. E in Germania la copertura è perfetta, perché molte persone portano e usano ancora molto contante.
Lo spiega così Kilian Wegner, professore di diritto all'Università Europea di Francoforte. L'assenza di tracciabilità nei pagamenti in contanti rende difficili i controlli, creando terreno fertile per il riciclaggio di denaro sporco. In Germania non c'è un vero limite all'uso del contante. Nonostante l'introduzione del registro di trasparenza nel 2017, questo sistema presenta ancora molte lacune. Spesso i dati sono incompleti o errati, rendendo quasi impossibile identificare chi si nasconde dietro certe transazioni sospette. Kilian Wegner aggiunge poi un esempio concreto.
Lo si può vedere, ad esempio, nel settore immobiliare, dove molti riciclatori di denaro sono coinvolti nelle principali città tedesche. I prezzi sono in aumento, così che le persone normali che cercano di acquistare una casa con il loro reddito, ad esempio, si trovano a competere con la criminalità organizzata. E questo è ovviamente molto difficile per un normale lavoratore.
Ma quindi posso comprare un appartamento o un'auto usata in contanti? Certo che si può fare. In realtà il notaio, l'avvocato o l'agente immobiliare dovrebbero fare una segnalazione in caso di operazioni che potrebbero sembrare sospette. Ma alla fine quasi nessuno la fa, anche perché nessuno controlla che queste segnalazioni siano effettivamente fatte. E le cifre sono impressionanti. Si stima che ogni anno in Germania vengano riciclati circa 100 miliardi di euro dei 600 in tutta l'UE. In Italia le stime più recenti dicono che ogni anno nel nostro paese si lavano in media 33 miliardi di euro di denaro sporco. Si tratta però di numeri da prendere con le pinze, sono stime, proiezioni, e in Italia si lavano meno soldi anche perché il prodotto interno lordo è la metà di quello tedesco. C'è un altro fattore che amplifica il problema, la lentezza con cui la Germania ha adottato i pagamenti elettronici. Secondo l'ultima edizione dell'annuale Global Payment Report del Boston Consulting Group, i tedeschi hanno effettuato in media 304 pagamenti elettronici pro capite nel 2023. Secondo la ricerca, l'uso delle carte di debito e di credito e degli smartphone in Germania si colloca nell'ultimo terzile a livello europeo, assieme ad Austria, Spagna, Malta e Italia, che è all'ultimo posto. È inoltre ancora molto frequente vedere negozi e ristoranti a Berlino che continuano a preferire il contante, spesso rifiutando carte di credito o altre forme di pagamento elettronico, e non è raro ritrovarsi con un conto di 60 euro a persona e leggere la scritta Nur Bar o Only Cash, solo contanti. Insomma, se venite a farvi un giro a Berlino, portatevi sempre un po' di contante appresso. Pur essendo nel nord Europa, Berlino non è come Amsterdam o Parigi per quanto riguarda i pagamenti elettronici.
Ogni settimana vi presentiamo un'espressione tedesca che cercheremo di accostare a quello che sta succedendo nella campagna elettorale. Questa settimana è la volta di...
Den Teufel an die Wand malen.
Letteralmente significa dipingere il diavolo sul muro. Lo si fa quando ci si aspetta che le cose vadano nel modo peggiore possibile, spesso senza una vera ragione. I tedeschi non sono noti per il loro ottimismo e spesso tendono appunto a dipingere diavoli sui muri. Lo si sta facendo anche in campagna elettorale. La AfD viene data al 20%, ma nei dibattiti sui media è come se fosse già abbondantemente oltre il 50%. E se invece queste elezioni dimostrassero che la società tedesca è ancora abbastanza forte e coesa da evitare un trionfo dell'estrema destra?
Alexander Platz è un podcast di Alessandro Ricci e Mauro Meggiolaro, montaggio e sonorizzazione di Ivana Marrone. Questa puntata di Alexander Platz è riascoltabile su Spotify, Apple Podcast e sul sito web di Radio Popolare.